Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Non c'è niente di più bello che contemplare i desideri, l'impegno, la passione e l'energia con cui tanti giovani vivono la vita. Questo è bello. E da dove viene questa bellezza? Quando Gesù tocca il cuore di un giovane, di una giovane, questi sono capaci di azioni veramente grandiose. È stimolante sentirle condividere i loro sogni, le loro domande, il loro desiderio di opporsi a tutti coloro che dicono che le cose non possono cambiare. Quelli che io chiamo i quietisti. Nulla si può cambiare. No, i giovani hanno quella forza di opporsi a questi.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume che rievoca un fatto storico famosissimo, forse uno dei più noti in assoluto. E l'occasione è un libro dal titolo Roma brucia, è un libro edito da Città Nuova e ne è autore Bruno Cantamessa, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, Roma brucia, è evidente immediatamente non appena si dice questo che si sta parlando dell'incendio provocato da Nerone, no? Il famoso incendio del 64
d.C.
Ma come mai questo incendio, che certo non è stato l'unico nella città di Roma, è rimasto in assoluto l'incendio di riferimento di questa città?
Sì, infatti è un incendio famosissimo che ha suscitato nei secoli un sacco di letteratura, poi in tempi più recenti di cinema e di televisione. Insomma, io penso che sia l'associazione di alcuni elementi. Beh, intanto Roma non era un posto sconosciuto nel mondo già a quel tempo, l'altro elemento è Nerone, il terzo elemento sono i cristiani, che poi in realtà sono quelli che hanno divulgato la notizia, perché sono stati colpiti, l'hanno fatta propria, insomma, è entrata nella letteratura cristiana e è arrivata fino a noi. Mm-hmm.
Per raccontare questa vicenda, lei sceglie di raccontarla intanto in prima persona, sì, attraverso un personaggio realmente esistito, Lucio Virginio Rufo.
Sì.
Come ha saputo di questo personaggio? Come si è interessato a lui?
Beh, intanto io mi sono interessato al periodo e soprattutto appunto all'incendio di Roma. E mi sono imbattuto, avevo intenzione di scrivere il libro ma non trovavo la chiave di lettura. Mi sono imbattuto in questo personaggio che è contemporaneo, quando c'è stato l'incendio di Roma Virginio Rufo aveva 50 anni e ho detto sarebbe interessante capire come un contemporaneo dell'incendio ha letto questa cosa dal suo punto di vista, naturalmente, perché che noi lo leggiamo con la nostra prospettiva di posteri, ma letto da un contemporaneo ha un'altra prospettiva. Allora, con questo gioco, con questa sfida, naturalmente mi sono informato, sono studiato, ho cercato di trovare tutti i documenti che esistono, da Tacito in giù, insomma. Mm-hmm. E così è venuto fuori questo libro, raccontato da un contemporaneo.
Immediatamente il pensiero, devo dire, mentre leggevo il libro, è corso a Marguerite Yourcenar, alle sue memorie di Adriano, che immagino abbia avuto una certa influenza sì, su di lei.
Sì, indubbiamente.
E perché in entrambi i casi si tratta di un personaggio, appunto quello che parla, che non si limita a ricordare, ma che filosofeggia, che ha evidentemente una dirittura morale attraverso cui vede gli avvenimenti che gli sono attorno.
Sì, indubbiamente, come dire, noi rischiamo alle volte, almeno chi, di farci un'idea della Roma del primo secolo, della Roma imperiale, del tempo di Nerone, come di un organismo, non so cosa dire, corrotto, cioè viene più fuori Tigellino che non... la bellezza di una grande civiltà, insomma, no? Allora, dentro a questa società già allora molto complessa, ci sono delle figure molto interessanti. Io mi sono rimasto affascinato in modo particolare da un lato, diciamo, per esempio, dalle donne romane, no? e da questa figura di console e di comandante militare, e dall'altro lato da questi primi cristiani, che probabilmente erano una sparuta comunità, non è che fossero chissà quanti, insomma, però con dentro una dimensione che aveva qualcosa da dire anche alla società di quel tempo. Questo è stato, diciamo, il fascino che mi ha preso fin dall'inizio e che mi ha spinto a cercare di capire le cose da lì dentro.
Mm-hmm. Le donne di cui parla sono due: Terenzia e Anastasia.
Sì, che sono
e appaiono molto velocemente, diciamo, nel romanzo.
Sì, Terenzia, diciamo, è l'emblema, è una personaggio di invenzione, ma è l'emblema di tante donne romane di cui ci parla la letteratura latina. E la seconda è presa dal martirologio romano, un personaggio di cui si sanno pochissime cose, molto tarde, però un bel esempio di donna cristiana di quel tempo, con dentro dei valori femminili che sono caratteristici, uno degli apporti caratteristici del cristianesimo anche.
Mm-hmm. E poi la figura di Nerone, dove ha tratto così la psicologia che ha attribuito a Nerone?
Beh, chiaramente è un'idea che mi sono fatto leggendo. Ci sono tanti Neroni, se si guarda appunto nel cinema ce ne sono infinità, nella poesia, nella lettura che ne facciamo. Stiamo parlando di un festival su Nerone che si fa in questo periodo, insomma, no? Ma l'immagine che ho tirato fuori, vabbè, certamente senza Tacito non c'è, uno non avrebbe idea, sapendo che Tacito comunque non era un grande simpatizzante di Nerone, ma era piuttosto sul versante del Senato, diciamo. Poi gli autori più tardi, successivi, escano da Tacito e da altre fonti, però su Nerone l'antichità ci ha tramandato moltissimo, moltissimo. Quindi uno entra dentro questo personaggio, a questa storia complicatissima di omicidi, di anche di cose interessanti, perché Nerone non ha fatto solo delle follie, ha fatto anche delle cose interessanti. Quindi è un personaggio molto complesso, e non è il cattivo, tra virgolette, ma è un imperatore che è un po' diverso, diciamo, dalla media, insomma, no?
cui succede, poi il libro si chiude con l'avvento dell'imperatore Nerva, quindi con l'avvento di un secolo
d'oro
molto più sereno e di pace, certo.
Sì. Dopo questo periodo, diciamo, fra Nerone e Nerva, in mezzo c'è di tutto e di più, certo. L'anno dei quattro imperatori, poi c'è Domiziano addirittura, che insomma è un periodo difficile, e insieme a Rufo si esce su una speranza, la speranza che naturalmente poi va giocata nella storia, ma questo credo che sia un messaggio anche molto importante per noi oggi, in questo mondo così insicuro.
E di sfiducia politica, certo.
Di sfiducia politica.
Sì, sì.
I Virgini Rufi ci possono essere sempre.
Io lo ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del suo romanzo, Roma brucia, edito da Città Nuova, e grazie dunque a Bruno Cantamessa di essere stato con noi, di avercene parlato.
E arrivederci.
C'è come un sentimento nuovo che mi rincorre e si propone in questa casa, in questa storia, in questo giorno senza nome, come un entusiasmo antico mentre in mezzo a questa piazza sto ridendo a ripensarmi una bellissima ragazza. Bisognerebbe tradurre se stessi, trovare un buon editore per poi tagliare un po' i discorsi che col tempo son solo rumore. Da un po' di tempo preferisco andare a letto presto, ma la mattina quando è fresco, la mattina presto esco. Che mi perdo davanti a questo fiume e trovo strade senza gente e pensieri senza niente, senza niente di diverso che non sia il mio tempo perso. Ho un cuore appassionato, quasi allegro, quasi triste, che si posa quasi sempre su qualcosa che già esiste. Come un sentimento nuovo che mi trova spaesata in mezzo ai piccoli dettagli di una bellissima giornata, come un entusiasmo antico mentre il muro di una casa sta allungando la mia ombra che si allunga e si riposa. È da un po' che preferisco andare a letto presto, ma la notte a volte sogno e la notte a volte esco. Che mi perdo davanti a questo fiume e trovo strade senza gente e pensieri senza niente di diverso che non sia il mio tempo perso, con un entusiasmo antico in mezzo a questa piazza sto ridendo a ripensarmi una bellissima ragazza. Thank you. tempo vado a letto sempre presto, ma la mattina quando è fresca, la mattina presto esco.
Ed ora presentiamo il volume I colori esclusi dall'arcobaleno di Giorgio Rano, edito da Narrativa Aracne. Giorgio Rano è con noi in studio, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie.
Cominciamo subito allora da questo titolo. Sì. Si parla di esclusione. Quali sono questi colori esclusi dall'arcobaleno? Ci sono davvero dei colori esclusi?
Ecco, no, il titolo nasce proprio da questo. Cioè il libro narra storie di persone che in qualche modo si sentono escluse da qualcosa, sostanzialmente da quello che loro credono di desiderare, o per situazioni familiari, personali, drammatiche. Quindi vivono fortemente questo senso di esclusione. E l'arcobaleno qui ovviamente è il simbolo un po' della felicità, della serenità. Ma appunto come in effetti non esistono i colori esclusi all'arcobaleno, perché scientificamente è dimostrato che l'arcobaleno, anche se l'occhio umano percepisce solo alcuni colori, ne contiene invece tutti. Ecco, uno dei messaggi del libro è proprio che non esiste un senso di esclusione oggettiva, ma che purtroppo questo senso di esclusione comporta che molte vite si blocchino, non arrivino là dove potrebbero arrivare. E questo è un po' il percorso che i molti personaggi del libro fanno.
Parliamo appunto di molti personaggi, di molte vite, abbiamo detto. Come mai hai deciso non di seguire un'unica vicenda, ma di prendere tante vicende che inizialmente non sembrano neanche centrare l'una con l'altra e che poi in qualche modo inframmezzano i loro percorsi con quelli?
Allora, premesso che se posso rispondere a questa domanda è perché ho finito il libro, perché durante la scrittura del libro non era una domanda che mi ero posto, e il libro è stato scritto diciamo per il piacere di scrivere e dare uno sfogo a qualcosa che era sedimentato ormai da tanti anni. Però in realtà una risposta me la sono data. Avevo bisogno di tante prospettive, perché dentro di me c'è molto forte questa componente, cioè la ricerca comunque di una composizione di conflitti, la ricerca di una armonia tra prospettive apparentemente confliggenti e a volte anche fortemente confliggenti, che però se si passa per la vera comprensione dell'essere umano, del prossimo, possono essere appunto composte, si può trovare una armonia. E non è quindi un caso che io, per raccontare quello a cui ero arrivato io e quello che era la situazione attuale della nostra società, ho sentito fortemente il bisogno di parlare di tanti personaggi.
La situazione attuale della nostra società in qualche modo ci riporta all'altro tuo lavoro, che non è appunto solo quello dello scrittore, ma tu invece lavori come pubblico
magistrato,
ministero.
Pubblico
come
ministero.
E quindi ti capita di incontrare delle facce di umanità molto differenti tra loro e probabilmente storie anche di grosse sofferenze precedenti. Quanto ha influito questa tua conoscenza, diciamo, di una umanità varia nel tuo lavoro di scrittore?
Ma io per premesso che appunto la scrittura era una passione precedente a quella poi per il diritto e che poi si è concretizzata nel lavoro di pubblico ministero, quindi ho sempre cercato di tenere separati i due aspetti, però è chiaro che il mio mestiere mi porta a avere una conoscenza di tantissime vicende umane, e quindi anche di farmi un'idea di quelle che sono poi le motivazioni che sono dietro la commissione di reati. E quello che ci tenevo a dire è che nel libro probabilmente traspare un'idea di una società un pochino al capolinea, per usare un termine, una società che ha costruito un'idea di felicità un pochino distorta attraverso la pubblicità e attraverso l'induzione di consumi, diciamo così, eufemisticamente non sempre necessari, e che però ora è prigioniera di questa falsa felicità, perché una contrazione di consumi è letta da moltissimi come un evento assolutamente catastrofico per la nostra. E questo è assolutamente negativo, nel senso che io ho la sensazione che tutti siamo ormai consapevoli che questo gioco non può continuare, ma abbiamo una enorme difficoltà a pensare a un'alternativa. E la presenza nel libro di una parte della storia dedicata appunto a una comunità macrobiotica era proprio anche il mio desiderio di rappresentare comunque una realtà che potesse leggere lo stato di cose comunque in un modo diverso, al di là dell'adesione che poi uno possa avere per certe prospettive.
C'è nel libro anche la storia di un reato in maniera particolare, che è quello del prestanome, ed sì, è una cosa che nella tua esperienza appunto di magistrato ti è capitato di incontrare più volte, ma che per te ha un senso veramente forte proprio come giudizio sulla società che stiamo vivendo.
Sì, beh, diciamo, io tratto reati economici, quindi bancarotte, quindi fallimenti, persone che lasciano società indebitate, quindi creando la rovina di altrettante famiglie, altrettanti piccoli imprenditori. E c'è questa nota quasi costante, cioè che alla fine queste società risultano amministrate da persone che non hanno mai avuto nulla a che fare con la società e che, mi sono accorto poi, erano prese tra le fasce debolissime della società. Parlo di vedove, parlo di addirittura di persone con problemi mentali, persone con tumori incurabili, cioè. E devo dire che io questa cosa l'ho sempre sentita come un grosso elemento di inciviltà e di degrado morale, soprattutto perché c'è tutta una fascia di persone considerate, diciamo, persone per bene e che magari e che comunque sono rispettate all'interno della società, che ormai sono assolutamente assuefatte a questo. Parlo ovviamente di notai, avvocati, commercialisti, ma è tutto un indotto, diciamo, che non percepisce più la portata, secondo me, disumana di questo aspetto. Ecco perché nel libro poi c'è questa vicenda che è centrale e poi era l'ispirazione originaria del libro, che era proprio la storia di un prestanome, quindi qualcuno che conta talmente poco, ha una percezione di sé talmente bassa che arriva a vendere senza nessun problema il proprio nome, la propria identità, perché non ha nient'altro da vendere. E io credo che il libro dimostri che dietro ogni prestanome in realtà c'è una vita che ha una dignità che deve essere assolutamente salvaguardata e recuperata.
C'è un altro tema che corre appunto lungo le pagine del romanzo, ed è quello del rapporto con i genitori,
sì,
un rapporto spesso problematico, spesso conflittuale e qualche volta forse in qualche modo ricomponibile.
Sì, sì, anche lì io mi sento fortunato di fare il pubblico ministero, mi sento anche molto fortunato di essere stato figlio e adesso di essere padre, di aver vissuto tutta la catena. Lì, vabbè, quello è un'esperienza comune. Anche all'interno di una famiglia si creano a volte conflitti che appaiono assolutamente insanabili, e tra le storie del libro c'è anche quella, soprattutto del rapporto tra una madre e una figlia, proprio perché c'è una incapacità comprensibile, assolutamente umana, di mettersi nei panni dell'altra persona, e quindi emotivamente è estremamente difficile comprendere le ragioni di chi ci ha in qualche modo, tra virgolette, danneggiato. Ma io devo dire, anche per esperienza diretta, credo che anche su quello si possa lavorare molto e che superare questo tipo di conflitti sia raggiungere una grande libertà, una grande gioia, e sia invece molto, molto negativo rimanere prigionieri di quelle. Io, tra l'altro, per lavoro purtroppo vedo a volte conflitti all'interno di famiglie che si trascinano in decine di querele, in querelle che consumano la vita delle persone per raggiungere risultati assolutamente nulli, per non fare quel passo verso l'altro.
Che consentirebbe di perdonare.
Che consentirebbe di perdonare e di godere il grande privilegio di aver perdonato.
Grazie dunque a Giorgio Orano, che, lo ricordiamo, è l'autore del romanzo I colori esclusi dall'arcobaleno, edito da Narrativa Aracne. Grazie di essere
grazie
stato con
a
noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.